Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è il ciclo di 6 incontri del National Security Hub, osservatorio promosso da Core sulla cybersicurezza, analizzata in un'ottica di difesa nazionale e in chiave dell'evoluzione tecnologica. Sono Barbara Carfagna e vi accompagno nell'esplorazione dello stato dell'arte della cybersecurity in Italia e dell'evoluzione della criminalità informatica. Un percorso che compio assieme al contributo di molti ospiti provenienti dall'accademia, istituzioni, industria, politica e società civile.
Lo stesso dominio cyber, che nel gergo militare è andato ad unirsi ai domini tradizionali terra, mare, aria, spazio, richiede al sistema di difesa un approccio sempre più integrato. Le nostre forze armate oggi sono chiamate a operare in un contesto altamente complesso e altamente competitivo, che impone di pensare al futuro attraverso un'ottica predittiva e integrata.
Ami persone che stanno diventando delle protagoniste sulla scena, sulle scene belliche, con capacità di elaborazione intellettuale molto superiore a quella umana e quindi difficilmente raggiungibile dal cervello umano, con possibilità di errori e scambi.
Le guerre non sono più soltanto quelle convenzionali. Vediamo nei conflitti attuali l'ampiezza assunta dalle cosiddette guerre ibride. Si può mettere in pericolo la sicurezza di una nazione, di un popolo, con tattiche di attacco cibernetiche, come ci ricordano gli ospiti di questa puntata. La risposta regolatoria dovrà tenere conto delle sfaccettature degli ambiti di applicazione e mediare tra le diverse esigenze, perché una cosa è applicare le AI al business, un'altra è applicarla nella cura di malattie rare. L'intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di condurre le guerre. La senatrice Stefania Craxi, presidente della Terza Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, delinea il ruolo delle AI nell'agenda del mondo militare.
La contemporaneità in effetti ci ha dimostrato che le guerre non sono più soltanto quelle convenzionali, o meglio, non solo, perché ancora gli scarponi si poggiano sulla terra, quindi soldati in divisa, carri armati, velivoli con assetto tradizionale, ma che oggi si può mettere in pericolo la sicurezza di una nazione o di un popolo investendo su una vasta gamma di tattiche asimmetriche capaci di plasmare in un contesto sociale favorevole, di renderlo favorevole a certe istanze narrative, di minare la fiducia nelle istituzioni nazionali e quindi innescare sentimenti di diffusa agitazione. Su questo terreno trova alimento la cosiddetta guerra ibrida, che prospera grazie all'utilizzo massiccio della propaganda, della disinformazione, grazie alla minaccia rivolta alle infrastrutture vitali per il tramite appunto dei cyberattacchi, cui va risposto.
Il Global Risk Report 2024, appena pubblicato dal World Economic Forum, mette in luce i principali rischi globali. Al primo posto c'è la disinformazione. Parallelamente cresce l'allarme nel mondo per l'impatto di immagini alterate o manipolate nell'informazione. Un timore moltiplicato sotto elezioni. La campagna elettorale argentina ci ha offerto un assaggio del potere dell'uso delle AI generativa, del ricorso a deepfake nella propaganda. Le elezioni argentine sono praticamente diventate un terreno di competizione di test tra differenti AI generative. Per esempio, gli Spin Doctor sono andati a recuperare un capitale semantico della Russia di un secolo fa per creare e generare i poster da mettere online del candidato più di sinistra, sfidante di Milei. Entrambi gli avversari hanno utilizzato uno contro l'altro dei sistemi di AI generativa per inserire il volto dell'avversario in contesti o video che non importava neanche che fossero falsi, ma erano strumentali a veicolare un'idea di negatività.
la strategia di attacco sofisticata funzionale a creare il caos, le operazioni di influenza, il tentativo di manipolazione di massa dell'opinione pubblica, il dominio informativo e psicologico del nemico trovano naturalmente un terreno fertilissimo sulle piattaforme dei social media, particolarmente rivolte ai giovani, che sono poi quei circuiti dove la profondità di analisi di pensiero tende a cedere il passo alla semplificazione, dove il confronto si polarizza, estremizza le posizioni, dove passa il messaggio più radicale, dove gli utenti possono rapportarsi senza filtri alle notizie e alle opinioni che spesso confermano che cosa? I loro preconcetti. Le nostre forze armate oggi sono chiamate a operare in un contesto altamente complesso e altamente competitivo, che impone di pensare al futuro attraverso un'ottica predittiva e integrata. Parallelamente, lo dico da Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, dovremmo lavorare per definire e regolamentare specie dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei nuovi sistemi d'arma, il nuovo e diverso ruolo dell'uomo rispetto all'evoluzione delle tecnologie emergenti.
Dall'Italia ci spostiamo in una delle maggiori potenze cyber del pianeta. Con noi c'è il professor Isaac Ben Israel, direttore del Blavanik Interdisciplinary Cyber Research Center dell'Università di Tel Aviv. L'esperto a cui il primo governo Netanyahu affidò la creazione della struttura di cyber security israeliana. Inevitabile chiedersi come sia stato possibile che uno Stato all'avanguardia nello spyware si sia fatto sorprendere dall'attacco terroristico del 7 ottobre. Ben Israel ci fa sapere che poiché Israele è uno dei paesi più sviluppati del mondo in materia di sicurezza informatica, ci si aspettava che usasse la sua capacità informatica per avere una migliore intelligence e quindi non essere sorpreso dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ora, noi, intendo l'umanità, abbiamo avuto molte sorprese in passato, quasi tutte causate non dalla mancanza di informazioni, ma dalla mancanza di conclusioni umane tratte da queste informazioni, quelle che si chiamano stime. Sappiamo cosa Hamas stava pianificando da quasi 10 anni. L'anno scorso abbiamo osservato da vicino il loro addestramento, molto vicino al confine. Si sono addestrati per compiere l'operazione che è effettivamente avvenuta il 7 ottobre. E ancora di più, la notte prima dell'attacco, i funzionari dei servizi di intelligence hanno raccolto alcune informazioni che indicavano che forse domani Hamas avrebbe iniziato questa operazione. Tuttavia, quando si parla di intelligence, una cosa è l'informazione, l'altra è ciò che si capisce. Tuttavia, hanno concluso il capo dei servizi di intelligence e hanno svegliato il comandante delle forze di difesa israeliane alle 2 del mattino, 4 ore prima dell'attacco. Hanno discusso la situazione e hanno pensato che non sarebbe successo. E questa è stata la conclusione, come lo è stata Pearl Harbor, il nostro ottobre 73, molte volte prima, e credo che succederà ancora e ancora. Il problema non era la mancanza di informazioni, ma la mancanza di comprensione di ciò che stava accadendo. Essere in qualche modo fuorviati da certi inganni. Questo è ciò che è accaduto. Nella nazione che ospita l'invidiato CyberSpark, avanzato centro high-tech nel cuore del deserto e che ha nel suo DNA la necessità di sviluppare sempre nuovi e avanzati sistemi di difesa, vediamo il ruolo delle AI nella caccia ai terroristi di Hamas. Ben Israel ci fa sapere che grazie alla superiorità della tecnologia, che è molte cose, non solo la sicurezza informatica, ma anche l'AI informatica, tutte queste cose sono utilizzate da noi per rendere l'obiettivo di questa guerra realizzabile. Oltre all'attacco omicida del 7 ottobre, stanno ancora lanciando razzi. Vi faccio un esempio. Finora hanno lanciato più di 10.000 razzi, tutti contro obiettivi civili, Tel Aviv, altre città, eccetera, senza fare vittime perché abbiamo un sistema di difesa chiamato Iron Dome. La gente non lo sa, ma Iron Dome è in realtà un sistema di intercettazione che intercetta i razzi. È un sistema autonomo basato sull'intelligenza artificiale. La gente non se ne rende conto. Non abbiamo abbastanza tempo per analizzare una volta rilevato un razzo, non abbiamo abbastanza tempo per analizzare dove avverrà l'impatto e avevamo bisogno di dare l'allarme, di allertare la gente, di mandarla al riparo. Non si ha abbastanza tempo per decidere, di solito ci sono molti razzi lanciati contemporaneamente, bisogna decidere quale intercettare, quali sono le priorità. Tutto il sistema è autonomo. L'unico intervento umano è l'accensione del sistema. Una volta acceso e ovviamente spento, il sistema funziona in modo autonomo sulla base dell'intelligenza artificiale e di altri algoritmi informatici. Il sistema impara dalle intercettazioni passate a migliorare le intercettazioni future e a modificare gli algoritmi. Questo è un esempio di utilizzo delle AI attualmente, ma non è affatto legato all'intelligenza, allo spionaggio. Con l'intelligenza artificiale generativa aumenta il rischio che la nostra mente possa essere dirottata e controllata da un programma. Come può la Cyber Threat Intelligence, che nel mondo reale viene definita controspionaggio, agire su questo grilletto psicologico? La visione di Ben Israel. Quando si parla di cyber, di solito si parla di quattro applicazioni diverse. Una è lo spionaggio, di cui ho parlato, l'altra è completamente diversa e consiste nel penetrare nei computer, non per prendere le informazioni memorizzate in questo computer, ma per danneggiare un altro sistema controllato da questo computer. Ad esempio, se si vuole bloccare l'elettricità in un certo luogo, si può entrare nei computer che controllano la produzione di elettricità. Si tratta di un'attività informatica completamente diversa. La terza sono i social network, tutti. Anche questa è una sorta di guerra che si svolge nel cyberspazio, nelle reti, che ha lo scopo di influenzare le persone. Non si tratta solo di informazioni e danni, ma di cercare di cambiare l'opinione di altre persone per influenzare il pubblico in generale utilizzando queste reti. Le fake news e le deep fake e tutte queste altre tecnologie. Questa è la terza. E la quarta, naturalmente, è difendersi, assicurarsi contro le prime tre che ho menzionato. Per quanto riguarda i social network, le persone non hanno abbastanza mezzi per distinguere tra gli strumenti e la verità o le false informazioni che circolano nelle reti che lei ha citato. La mia opinione è che noi, il mondo, dovremmo sviluppare algoritmi per distinguere i prodotti falsi da quelli veri. Si può fare. Immaginatevi che tutto ciò che ricevete nei social network abbia a fianco qualcosa come un semaforo rosso, che significa sospettato di essere falso, mentre verde, ok, o probabilmente potete fidarvi, qualcosa di intermedio. Tuttavia è un dato di fatto che le persone utilizzano l'intelligenza artificiale per produrre, generare determinati fatti che sono molto difficili da distinguere per le menti umane, per le menti naturali umane, per vedere cosa è falso e cosa no. Può essere molto più facile, può essere individuato come falso da un altro algoritmo di AI contro AI. Dovremmo fare così. I semafori di cui parla Ben Israel rientrano tra le tecniche di watermarking digitale che, un po' ovunque nel mondo, si cerca di sviluppare per l'identificazione univoca dell'autenticità di immagini, testi e audio per proteggere il lavoro dei giornalisti, artisti e in generale produttori di contenuti. Si tratta di incorporare nei contenuti generati dalle AI delle filigrane impercettibili all'occhio umano che solo i computer possono rilevare. In questa direzione va un protocollo internazionale che coinvolge finora 1500 aziende e si chiama Coalition to Content Provenance and Authenticity, seguendo le indicazioni della commissione di esperti sulle AI creata dalle Nazioni Unite. Se le AI condiziona le modalità di attacco, ne plasma anche la risposta dei dispositivi attaccati. Degli algoritmi addestrati da un'intelligenza artificiale generativa in grado di trovare automaticamente qualsiasi vulnerabilità nel sistema compromesso senza che l'attaccante se ne accorga e svolga autonomamente l'intero compito di ripristino. Sempre citando Ben Israel, noi in Israele, parlo di questa vera e propria esperienza, abbiamo iniziato a utilizzare le AI, o per essere più precisi, algoritmi che imparano a distinguere tra un normale software, un normale messaggio, una normale serie di bit, che vanno da un nodo a un altro nodo della rete, e a distinguere tra questi e il malware. Volevamo ripulire le nostre reti dal malware e il modo classico di farlo era quello di decodificare i bit, andare al contenuto e controllare il contenuto. Ma questo ovviamente viola la privacy degli utenti innocenti della rete e noi non volevamo farlo. Quindi abbiamo inserito una macchina, un computer, che esamina i bit in esecuzione nella rete e apprende da un'esperienza passata per identificare i sospetti, le serie di bit sospettati di essere malware. Ok, l'abbiamo introdotto nel 2014, sono passati quasi 10 anni, ci sono voluti alcuni anni perché i cattivi, e ce ne sono sempre, imparassero che stiamo usando le macchine per proteggere le nostre reti per la sicurezza informatica e sviluppassero algoritmi di contrasto usando di nuovo l'intelligenza artificiale. Ma questa volta per imparare come le macchine proteggono la rete, perché una volta capito come ingannare le nostre macchine, possiamo superare la protezione. E una volta capito questo, abbiamo iniziato a sviluppare AI contro AI. E credo che andrà avanti per sempre così. Abbiamo visto come nessun paese viene risparmiato dalla criminalità informatica, eppure non disponiamo di meccanismi di risposta globale efficaci per rispondere a livello di sicurezza nazionale ai rischi combinati dell'intelligenza artificiale e delle aggressioni cyber. Non è accertato che l'AI generativa dia necessariamente un vantaggio ai difensori rispetto agli aggressori. Tuttavia è pacifico che nei prossimi anni l'AI generativa avrà un impatto sempre più rilevante nella sicurezza informatica. Ringrazio Stefania Craxi e Isaac Ben Israel per il loro contributo. Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è una serie podcast di Core. Vi aspettiamo nelle prossime puntate per continuare il dialogo su questi temi. Trovate maggiori informazioni sul sito nationalsecurityhub.it.